benvenuti alla nostra rassegna al microfono Simona Volta e questi sono i temi della settimana. La scorsa settimana si è tenuta a Bruxelles una nuova sessione plenaria del Parlamento europeo, eccone una sintesi.
Ed ecco il riepilogo della sessione tenutasi a Bruxelles dall'8 all'11 marzo 2021. Il Parlamento adotta un nuovo programma sanitario per l'Unione Europea. Via libera anche al programma InvestEU per investimenti strategici e innovativi. L'Emiciclo celebra la Giornata Internazionale per i Diritti della Donna. All'ordine del giorno anche altri diritti, le pari opportunità di lavoro per le persone con disabilità e l'abolizione della discriminazione contro le persone LGBTIQ. E per finire, la mobilitazione dei cittadini per costruire un'Europa più resiliente. Questo è l'obiettivo della conferenza sul futuro dell'Europa. Entriamo ora nel dettaglio di alcuni dei punti salienti della sessione plenaria. Il Parlamento adotta un nuovo programma sanitario per l'Unione Europea. Il programma mira a preparare meglio i sistemi sanitari dell'Unione a future pandemie e minacce sanitarie transfrontaliere. Le politiche di salute pubblica sono responsabilità dei Paesi membri, ma con un bilancio di 5,1 miliardi di euro in 7 anni, il programma sanitario dell'Unione, EU for Health, andrà a rafforzare questi sistemi. Non solo aiuterà i Paesi a collaborare e condividere i dati, ma contribuirà anche a rendere più disponibili, accessibili e abbordabili i farmaci e i dispositivi medici. Il programma permetterà inoltre di accelerare la lotta contro il cancro e di ridurre le disuguaglianze tra i vari gruppi sociali. Via libera al programma InvestEU. Con 26 miliardi di euro accantonati a garanzia del bilancio dell'Unione, InvestEU dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l'Unione Europea fino al 2027. Questo nuovo programma fa parte dello strumento per la ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di euro. Promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi, ad esempio la produzione di farmaci e dispositivi e forniture mediche, cruciali in una pandemia. Finanzierà anche progetti sostenibili con un impatto positivo comprovato sull'ambiente, il clima e la società. I deputati hanno anche fatto in modo che InvestEU contribuisca all'obiettivo di dedicare almeno il 30% dei fondi europei agli obiettivi climatici e sostenga le piccole e medie imprese colpite dalla crisi sociale e sanitaria. Celebrazione dell'8 marzo. Immediatamente prima dell'apertura dei lavori della plenaria, il Parlamento ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna, ricordando l'importanza dell'emancipazione e della leadership femminile durante la pandemia di Covid-19. Nel suo discorso di apertura, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha dichiarato:
siamo nel pieno di una crisi drammatica che ha visto le donne, le ragazze, non soltanto in prima fila nella risposta sanitaria, nell'emergenza, ma anche subire in pieno le conseguenze economiche, sociali, materiali della pandemia nella loro vita. La pandemia del Covid-19 non soltanto ha consolidato ingiustizie e disuguaglianze, ma rischia di cancellare decenni di conquiste delle battaglie delle donne europee.
Nei loro videomessaggi pre-registrati, la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris hanno reso omaggio alle donne in prima linea nella crisi sanitaria. La celebrazione si è conclusa con un discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Riflettori puntati anche su altri diritti. Il Parlamento ha chiesto pari opportunità di lavoro per le persone con disabilità. Nell'Unione sono la metà delle persone disabili a un lavoro. Per porre rimedio a questa situazione, gli europarlamentari hanno chiesto ai Paesi europei di individuare soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità sul posto di lavoro e di cessare di impiegarle in laboratori protetti, dove spesso non hanno né status di dipendenti, né l'accesso al diritto del lavoro, né un salario minimo garantito. In risposta alle oltre 100 zone libere dall'ideologia LGBTQ in Polonia, i deputati hanno dichiarato l'Unione Europea una zona di libertà LGBTQ. Le persone LGBTQ dovrebbero godere ovunque nell'Unione Europea della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza temere intolleranza, discriminazione o persecuzione. Le autorità a tutti i livelli di governo dovrebbero tutelare e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti. E infine, la conferenza sul futuro dell'Europa. Il presidente del Parlamento David Sassoli, il primo ministro portoghese António Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione comune sulla conferenza sul futuro dell'Europa, dando così il via a una serie di discussioni che permetteranno ai cittadini di tutta Europa di condividere le loro idee per contribuire a plasmare l'Europa di domani. La conferenza creerà un nuovo forum pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con gli europei sulle questioni che riguardano la loro vita quotidiana. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con la società civile e le parti interessate a tutti i livelli, i parlamenti nazionali e regionali, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale, le parti sociali e il mondo accademico. I programmi EU for Health e Invest EU, la giornata internazionale dei diritti della donna, i diritti delle persone con disabilità e l'abolizione della discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ e per finire la conferenza sul futuro dell'Europa sono stati alcuni dei temi discussi nella sessione di marzo. Vi diamo appuntamento alla prossima sessione.
Come avete sentito durante la sessione plenaria della scorsa settimana, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro portoghese António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla conferenza sul futuro dell'Europa. La piattaforma digitale multilingue interattiva della conferenza permetterà ai cittadini e alle parti interessate di presentare le proprie idee online e li aiuterà a partecipare ai vari eventi o a organizzarne. Sarà un'opportunità unica per tutti i cittadini europei e per la società civile che potranno così dar forma al futuro dell'Europa. Il 10 marzo il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno pubblicato la prima indagine Eurobarometro realizzata congiuntamente per entrambe le istituzioni. Secondo questa speciale indagine sul futuro dell'Europa condotta tra ottobre e novembre nei 27 paesi dell'Unione europea, 3 europei su 4 ritengono che la conferenza sul futuro dell'Europa avrà un impatto positivo sulla democrazia dell'Unione, mentre è l'opinione di 6 europei su 10 che la crisi da Covid-19 li abbia spinti a riflettere sul futuro dell'Europa. Ma sapete cos'è l'Eurobarometro? E il Parlametro? Sicuramente avrete già sentito il termine Eurobarometro. Magari invece Parlametro vi risulta più estraneo. Proviamo a spiegare queste due parole. Per Eurobarometro si intende una serie di sondaggi condotti per conto della Commissione europea in primis, ma anche da altre istituzioni europee. Già nel 1970 e nel 1971 la Commissione aveva voluto delle indagini nei 6 paesi che allora formavano la Comunità europea per capire quali fossero per l'opinione pubblica le priorità nazionali. Ma l'Eurobarometro nasce ufficialmente nel 1973 grazie al francese Jacques-René Rabier, direttore del gabinetto di Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. 5 le tipologie di Eurobarometro: standard, speciale, flash, qualitativo e dei paesi candidati. L'edizione standard si svolge 2 volte all'anno, in primavera e in autunno, e ha come obiettivo il confronto tra le varie opinioni all'interno degli Stati membri. L'Eurobarometro speciale riguarda argomenti complementari, come ad esempio ambiente, agricoltura, energia, salute pubblica, immigrazione e povertà. L'edizione flash viene condotta sempre su temi specifici, ma grazie a tempi più brevi, garantiti da interviste telefoniche, consente di conoscere immediatamente come la pensano gli europei su un determinato tema. Le indagini qualitative studiano invece le motivazioni, i sentimenti e le reazioni di determinati gruppi sociali su un argomento preciso. Infine, l'Eurobarometro dei paesi candidati, nato nel 2001, mira a conoscere l'opinione dei cittadini di questi stati riguardo l'integrazione nell'Unione. Nel 2007 nasce invece il Parlametro. Si tratta di un sondaggio annuale commissionato dal Parlamento europeo in tutti gli Stati membri. L'indagine misura la conoscenza dei cittadini dell'unica istituzione europea eletta a suffragio universale. Sonda l'opinione pubblica riguardo l'appartenenza all'Unione, il sentimento d'identità ma anche le priorità politiche e i valori comuni. Il Parlamento utilizza anche i sondaggi Eurobarometro per sondare l'opinione pubblica su temi specifici, concentrandosi o su gruppi sociodemografici o su tematiche precise, come ad esempio la parità di genere o la crisi sociale ed economica. Una serie speciale di sondaggi Eurobarometro del Parlamento europeo viene condotta in vista delle elezioni europee. Eurobarometro e Parlametro. Nomi diversi, ma il risultato non cambia. Sono due degli strumenti che l'Europa utilizza per conoscere più da vicino i suoi cittadini. Durante la sessione plenaria il Parlamento ha approvato il programma EU for Health per i prossimi 7 anni. I suoi obiettivi sono di aumentare la resilienza dei sistemi sanitari europei, far fronte alle minacce sanitarie transfrontaliere e incrementare la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, di medicinali e dispositivi medici. La crisi legata alla pandemia ha evidenziato l'esigenza di dotare l'Unione di maggiori poteri per far fronte a emergenze transfrontaliere.
Quando pensiamo alla salute e alla sicurezza sociale, pensiamo ai nostri servizi sanitari e alle nostre politiche nazionali. Potremmo però anche chiederci quale sia il ruolo dell'Unione Europea nello sviluppo e nell'attuazione di queste politiche. Vediamo un po' più da vicino cosa fa.
La responsabilità per la salute e la sicurezza sociale spetta in primo luogo ai governi dei singoli Paesi membri. L'Unione Europea integra le politiche nazionali, in particolare quelle con una dimensione transfrontaliera. Ad esempio, esiste una direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera che garantisce ai pazienti l'accesso a un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità al di là delle frontiere nazionali nell'Unione Europea.
In realtà l'Unione interviene solo nei settori in cui i governi nazionali non possono farlo, il che significa che assiste i governi nazionali nel definire le politiche e i servizi in materia di sanità.
Alcuni ritengono che l'Europa dovrebbe essere più coinvolta. Secondo un sondaggio condotto per il Parlamento europeo, più di 2/3 dei cittadini europei chiedono un'azione europea più incisiva nel campo della salute e della sicurezza sociale. Dal sondaggio è anche emerso che i cittadini vorrebbero vedere un aumento della spesa dell'Unione per la sanità pubblica.
Ma cosa fa esattamente l'Unione Europea? La sua politica sanitaria risponde a una serie di preoccupazioni allo scopo di promuovere la salute in generale, lottando contro i fattori di rischio quali fumo, alcol e alimentazione scorretta. Mira anche a proteggere i cittadini da gravi minacce sanitarie transfrontaliere e a migliorare la preparazione alle epidemie e al bioterrorismo.
Una delle iniziative più innovative che sta attuando in questo momento è facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura attraverso le cosiddette reti di riferimento europee. Si tratta di reti virtuali che collegano i fornitori di servizi sanitari di tutta Europa. I professionisti del settore sanitario potranno utilizzare queste reti per scambiare informazioni su malattie complesse o rare che richiedono un trattamento altamente specializzato. L'obiettivo è anche quello di migliorare la cura dei pazienti.
Un altro campo in cui l'Unione si è attivata è la lotta contro la resistenza antimicrobica. Ha adottato un piano d'azione europeo unico per la salute, denominato One Health, che propone un approccio globale alla resistenza ai microbi. Infatti, il termine tecnico One Health significa che l'approccio dell'Unione tiene conto della salute sia umana che animale, ma anche dell'ambiente. L'Unione ha poi elaborato orientamenti sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui raccomanda misure per ridurre l'uso di antibiotici, limitandone tra l'altro anche la vendita.
L'Europa si occupa anche di sicurezza e protezione sociale, una sottocategoria della politica sociale e competenza condivisa tra l'Unione e i suoi paesi. Sostiene i suoi stati membri nell'attuazione della politica sociale, incoraggiando la cooperazione e le migliori pratiche. I governi nazionali sono ovviamente liberi di determinare le caratteristiche dei propri sistemi di sicurezza sociale, ad esempio decidendo quali prestazioni vengono erogate e come vengono versati i contributi. Come già detto, l'Unione svolge un ruolo di supervisione, in quanto ciascun paese è responsabile dell'organizzazione e della realizzazione dei propri sistemi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale. In ogni caso, grazie all'impegno e alle iniziative attuali dell'Unione, i suoi paesi potranno guardare a un futuro migliore e più sano per tutti i cittadini.
E con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per altre notizie da tutta l'Unione Europea.